Partiamo innanzitutto all'inizio di questa seconda giornata dal riferimento preciso al libro di Giona che assume per quest'oggi un richiamo costante sia dal punto di vista della riflessione che faremo insieme e anche poi personalmente, sia dal punto di vista della preghiera. Sono pochi versetti, stanno nel primo capitolo e naturalmente iniziano col verso 4 e si concludono con il numero 9 del testo, sempre del primo capitolo. Sono dei versetti ad una lettura anche attenta, semplici, come di per sé lineare e semplice questo libro per intero. Ma come cercheremo di vedere, almeno nei punti essenziali, sottintendono dei riferimenti in particolare al libro dell'Esodo, ma non solo, che evidentemente, se richiamati, illuminano, al di là della semplicità dell'enunciato, anche la profondità del contenuto. Intanto possiamo dire, prima di ascoltare questi pochi versetti, che colui che sta raccontando questa storia, che ripeto, quando viene seguita, ha come obiettivo il disorientamento, nel caso concreto di Giona, a cui dovrebbe seguire, ma la cosa resta non conclusa, non definita, un suo riorientamento. Dicevo, il narratore ha come obiettivo anche in questi versetti che la parola che si ascolta o che Giona ascolta è una parola che non risparmia a chi la sente né la paura né la fuga. Questo è un aspetto, credo, di grande umanità, anche se uno riconosce, come Giona, che sia quella che gli parla la parola di Dio, che contiene una chiamata, ciò nonostante sa di poter temerla e quindi fuggirla. La paura, così almeno nella intenzione di chi racconta, è dettata dal fatto che Dio appare troppo grande nell'amore, troppo generoso. E se questa è la paura, la fuga è in genere l'esito di una comprensione della scomodità della missione, perché in quella missione bisogna sempre e comunque annunciare il piano di Dio, il disegno di Dio, mai il proprio. E talvolta questa prospettiva introduce una collisione. Mettiamo quindi bene in evidenza questo fatto che bisogna contemplare anche nella vita di chi riconosce di essere chiamato la possibilità del timore e della fuga. Ora, leggendo questo breve testo, Giona 1, 4, 9, dobbiamo ricordare una espressione di un vecchio monaco, peraltro però sapiente e saggio, che ha lasciato questo breve testo. Gli altri scritti possono essere capiti e penetrati da quanti li leggono, ma gli scritti che sono divini e parlano della salvezza non possono essere né capiti né custoditi senza l'illuminazione dello Spirito Santo. È in questa atmosfera che ci collochiamo. Non solo riconosciamo che non è un semplice racconto, anche se fine, gradevole, sottile, ironico, ma che rientra in quel complesso di testi che per noi veicola la parola di Dio. Il Signore, inizia il versetto 4, scatenò sul mare un forte vento e venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocavano ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, gettiamo le sorti, per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e l'asciutto». Ho pensato di riconsiderare questo testo riconducendo, quando sentirete, soprattutto in questo primo incontro, su tre punti. Il primo è uno sguardo complessivo con la segnalazione di qualche testo opportuno dal libro dell'Esodo. Il secondo punto è dedicato all'avvicinamento a questa figura di nome Giona, figlio di Amittai, come abbiamo sentito anche ieri all'inizio del libro. E il terzo ed ultimo punto è dedicato a capire che cosa in sostanza l'autore dice sia accaduto in quest'uomo, colui che era chiamato ad essere profeta. Vedremo nel pomeriggio qualche considerazione che questo testo contiene in riferimento alla vita di oggi, attingendo qualche spunto dal numero 3 della lettera del Vescovo dedicata al tema della immigrazione che appunto tutti abbiamo ricevuto e che penso già conosciamo. Dunque vediamo complessivamente il senso di questi versetti, a cominciare dal fatto che questo testo dice di nuovo che a dominare la scena, non più con la parola, ma con qualche fatto, rimane Dio. tutto è messo in moto da lui, anche qui. Prima c'è un forte vento e poi segue la minaccia della tempesta. Un forte vento, una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. È Dio l'unica forza dinamica di questa scena. E naturalmente per buona parte a dominare in questa scena è il tema della paura. Un forte timore. E l'inizio che qui sentiamo della paura avrà una conclusione alcuni versetti dopo quelli che abbiamo letto, esattamente nel versetto 16, dove coloro che sono impauriti, in questo caso l'equipaggio della nave con il suo capitano, riconosceranno Yahweh. Aggiungiamo che questa paura che per il momento investe i marinai, il capitano, è una paura che viene descritta con riferimenti abbastanza espliciti ai capitoli 14 e 15 del libro dell'Esodo. Sono due capitoli questi in cui si presenta la paura di Israele, la paura di essere incalzato dagli egiziani prima che sia concessa a questo popolo l'esperienza dell'attraversamento del Mar Rosso. L'ironia sta nel fatto che quello che il libro dell'Esodo descrive per Israele, il popolo di Dio, qui viene descritto per l'equipaggio pagano. Sarà condotto attraverso questa esperienza, la paura del vento, della tempesta, al riconoscimento del Dio di Giona. Di fronte a un pericolo così grande, infatti, i marinai pregano. E l'autore sembra dire al lettore del suo libro di ogni tempo: sono sì dei pagani, ma non sono degli atei. Il pensiero a Dio non è l'ultima cosa, l'ultima carta da giocare. È il primo gesto che questi pagani, per gli occhi di Giona, naturalmente, compiono. Ed è il sintomo di una religiosità sincera. Quindi questo è il primo elemento ironico. Ciò che il popolo di Giona ha compiuto ed è il cuore del memoriale del popolo di Dio, Israele, lo compiono prima di lui, ebreo, dei pagani. La seconda cosa che questo testo nel suo complesso contiene e dice è che Giona viene sorpreso in un inimmaginabile sonno. Bisogna, alla luce degli elementi narrativi, almeno pensare al trambusto che c'è su una nave in quelle condizioni. Giona è ripreso e ritratto e descritto in un sonno che è inimmaginabile. Ma in questo momento accade un incontro, dice il testo. Un incontro che provoca a Giona quanto egli con cura voleva evitare. È il contatto con i pagani. voleva andarsene lontano da Ninive, nel punto più lontano, a Tarsis. E ora, paradossalmente, è costretto ad un contatto ravvicinato con dei pagani. E proprio in questa circostanza comincia il dialogo tra loro, i pagani, e Giona, su un piano decisamente religioso che arriverà alla riconoscenza da parte dei pagani, come ho già ricordato, per Yahweh. Ma c'è all'interno di questo momento così strano ciò che intendeva fuggire. Ora se lo ritrova di fronte un altro elemento. Dice il capitano a Giona al versetto 6: alzati, invoca il tuo Dio. Dobbiamo ricordare che questi due verbi, alzati, invoca, sono gli stessi due verbi con i quali all'inizio del libro Dio si rivolge a Giona. Allora la traduzione era: alzati e proclama. Qui, dato il complemento che è retto dal medesimo verbo, il verbo più che proclamare ha la valenza di invocare, ma nella lingua del libro il capitano usa gli stessi verbi che Dio usa all'inizio nei confronti di Giona. Non va escluso che il capitano ricordi a Giona di riconvertire il suo sguardo al Signore. Ma anche in questo caso Giona viene in qualche modo richiamato alla sua responsabilità, a dichiarare la sua identità. E la cosa ancora che non va persa di vista è che Giona ricorda la sua identità secondo una formulazione precisa del credo che identifica la sua appartenenza religiosa. Sono ebreo, venero il Signore, Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e l'asciutto. Ma possiamo dire che alla luce di questo primo punto, uno sguardo complessivo delle parole che abbiamo sentito contenute in questi versetti, una cosa emerge ed è questa: questo equipaggio di pagani rappresenta, ed è la provocazione ironica, rappresenta un tipo di umanità che ha in sé una possibilità immensa di condividere con piena adesione l'esperienza salvifica di Israele. Sta dicendo e sta dicendoci il narratore di non guardare agli altri come a una massa dannata, ma a come potenziali adoratori sinceri di quel Dio che in questo caso Giona custodisce rigidamente alla luce della professione di fede che egli esplicita. Siamo di fronte ad una timida proposta del libro. Quando Giona è costretto a stare vicino a coloro dai quali voleva fuggire, dice il nostro testo, forse è il caso di pensare a questa possibilità. che costoro possono avere. L'adesione ad una esperienza di salvezza che è la stessa nella quale Giona crede. Il secondo punto si restringe ad una attenzione focalizzata su Giona, che è, come abbiamo visto, presentato in questa paradossale situazione. È in mezzo a coloro che aveva deciso di fuggire. E non tanto Giona, ma la sua confessione di fede, la sua confessione. Anche perché quello che egli dice, riconoscendosi ebreo e quindi credente in un Dio dalla precisa identità, egli lo dice in quella che potremmo considerare, cioè la nave, una sorta di Ninive galleggiante. Siamo sul mare e su questa Ninive che galleggia i marinai troveranno la conversione proprio grazie al rifiuto che Giona aveva posto nei confronti appunto della vocazione o della chiamata di Dio. Ma probabilmente l'autore gioca qui anche, come ricordavo, sul nome di questo profeta. Noi sappiamo tutti come in quella tradizione, più che nella nostra tradizione culturale, il nome della persona abbia una certa valenza di identificare anche il soggetto che porta quel nome. E qui credo che sia importante almeno raccogliere tre osservazioni possibili intorno a questo nome, che al di là poi del fatto concreto possono arricchire la nostra meditazione. Beh, la traduzione Giona figlio di Amittai, come dicevo anche ieri, almeno per la seconda parte, figlio di Amittai potrebbe essere questa. Giona significa senz'altro colomba, colomba figlia delle verità. Sappiamo come non raramente la colomba assurge a metafora di Israele. Così ad esempio nel Salmo 119. Non solo, ma altrettanto ricorrente già nel Primo Testamento è l'identificazione della o delle verità con la legge. Potremmo quindi, in un certo senso, vedere sotto questo nome complesso, Giona, figlio della verità, una sorta di significato di questo tipo. È colui che, come una colomba, deve portare la verità. È colui che, come colomba, deve far conoscere la legge alle nazioni. Rifiuta e preferisce l'esilio. Preferisce, appunto, sottoporsi a quel percorso tormentato, faticoso che è l'esilio. Ma dobbiamo anche aggiungere un altro elemento che questa volta prendiamo da un'espressione del libro di Osea. Siamo al capitolo 7, verso 11. Rimane il fatto che Giona sia certo il nome di quel soggetto, ma che tenda, ironicamente, per il narratore, a coprire l'intero popolo di Dio. Abbiamo detto nel nostro primo incontro ieri mattina che questo libro, È un libro che cerca di contrapporsi ad una concezione particolaristica del popolo, escludente del popolo. E quindi dobbiamo calcolare la possibilità di una oscillazione tra il soggetto di nome Giona e il popolo che quel soggetto in maniera corporativa, diremmo noi, rappresenta. Il termine colomba non è quindi semplicemente il nome di quella persona, ma è, diciamo qui, un soprannome di Israele, cioè di quel popolo, di quella sensibilità, di quella ostinazione. E il testo del profeta Osea, siamo nel capitolo 7, verso 11, come dicevo, dice: Efraim è simile a una colomba, Yonah, che si fa abbindolare senza discernimento. Invocano l'Egitto e corrono in Assiria. È un paragone questo poco lusinghiero per Israele, perché caratterizza un individuo titubante, senza idee precise, che si lascia sballottare qua e là. È il caso del nostro Giona. Fugge a occidente, Tarsis, lo si localizza in genere verso lo stretto di Gibilterra. Fugge a occidente mentre deve andare a oriente. Anzi, se diamo uno sguardo anche al seguito, vediamo che quest'uomo di nome Giona, nell'arco di una notte, passa da un grande dispiacere a una grande gioia, per lasciarsi poi andare con altrettanta rapidità al desiderio di morire. Quindi è un essere, come dicevo, senza idee precise, non solo titubante, ma è un essere che trascorre da momenti di grande dispiacere a momenti di grande gioia per ripiombare poi nel desiderio di morire. È in fondo messa in luce la ambiguità del protagonista, l'ambiguità del profeta. Il suo oscillare tra una fede teoricamente nitida e un comportamento di decisa contraddizione con essa. Verosimilmente è in questa chiave o su questa strada che va capito il personaggio e la sua struttura e la sua identità. C'è una conferma a tutto questo anche in un altro capitolo di un altro profeta, questa volta il profeta Isaia. Siamo nel capitolo 60, è un capitolo almeno in parte che si legge spesso e che inizia: alzati, rivestiti di luce, e così via. Dove, evidentemente, anche qui vengono chiamate in causa le colombe. Al versetto 8 del capitolo 60 si dice: come colombe verso le loro colombaie. Come colombe, cioè, che vanno verso la luce, verso Gerusalemme. In Giona si rovescia questa formula. Il profeta intende recarsi, lui, verso quella che reputa la sua luce, mentre Dio lo vorrebbe mandare appunto per annunciare quella luce nella tenebra perversa di Ninive. Ora, qui anche considerato il protagonista dal punto di vista della sua identità nominale, noi assistiamo ad una sorta di presentazione che non può lasciarci indifferenti. e cioè la considerazione che siamo di fronte alla possibilità che Dio concede, che Dio permette, che di fronte alla sua parola si possa compiere questa esperienza, che è spesso dovuta a questo carattere altalenante del profeta, a questa sua, in un certo senso, convinzione che possa muoversi a suo piacimento da una fase all'altra, prima di accettare, di accogliere, riconoscendola, la missione di Dio. Ma dovremo nel terzo punto chiederci il perché di questo. Per intanto il nome già indica la struttura di questo personaggio. È, come dicevo anche ieri, questa figura presentata in questo libro una figura provvidenziale per noi. Perché, ricordavo, le storie della chiamata di Dio sono parecchie. Sono storie a cui in genere chi è chiamato risponde aderendovi, talvolta chi è chiamato muove delle obiezioni, ma in questo caso noi vediamo un chiamato che alla parola di Dio risponde con un rigoroso silenzio. Tacere e fuggire è la sua reazione ed è il caso unico di tutta la scrittura. Per Giona la parola di Dio è un pericolo dal quale bisogna riguardarsi, anzi, rispetto alla quale altro non rimane che prendere o scegliere la direzione opposta. Il problema, ed entriamo nel terzo punto, è questo: perché accade questo? E tra l'altro, perché accade all'interno dell'esperienza di una persona che ha nei confronti della sua fede le idee molto chiare. Quello che Giona comincia a dire qui e dirà anche più avanti è, dal punto di vista del contenuto, una parola rigorosamente ortodossa. Beh, lasciamo stare per il momento l'ironia fra la sua fede qui dichiarata e i marinai che con la loro religione o religiosità arrivano prima di Giona alla fede. Qui il problema è: perché questo accade? Sono un ebreo, è una dichiarazione indissolubilmente legata alla sua fede, che l'interpellato confessa con altrettanta chiarezza. Giona infatti dirà di temere Yahweh, il Dio di Israele. Lo riconoscerà l'unico creatore di tutto, del mare e dell'asciutto. Ed allora, in questo terzo punto, che poi verrà anche ripreso in altri contesti nei giorni successivi, ci sono almeno tre domande che possiamo farci. Come giustificare una così nitida consapevolezza dell'identità del proprio Dio con la scelta di disattenderne la parola? La risposta è semplicemente l'incoerenza? Forse può aiutarci, almeno dal mio punto di vista questo mi ha aiutato, un saggio a cui noi interessa qui peraltro una espressione che leggerò testualmente, di uno psicologo ebreo americano che alcuni anni fa ha introdotto, e poi questa formula è sempre stata ripresa, ha introdotto e descritto un fenomeno strano che egli ha chiamato la sindrome di Giona. E la spiega così. La sindrome di Giona è una paura, in parte giustificata, di essere distrutti, di perdere il controllo, di essere annientati dall'esperienza. E se noi riformuliamo questa frase che ho estratto da questo saggio, con altre espressioni che le stanno attorno, è la paura di restare soli. È questa paura la causa del rifiuto di far fronte all'ostacolo che è tuttavia necessario sulla strada della propria realizzazione. È il considerare la responsabilità che accompagna l'adesione ad una chiamata come un pesante fardello da evitare il più a lungo possibile. E in questa luce Giona diventa l'esempio vivente di questo complesso. A partire da questo momento, da quando è chiamato, tutta la sua vita dipenderà dalla maniera in cui risolverà il suo conflitto esistenziale. In fondo non potrà mai ignorare di essere stato chiamato. Certo, è consapevole di portare in sé qualcosa che lo spaventa. E allora la sua soluzione, almeno all'inizio, ed è questa la soluzione che Dio cercherà di curare, è tornare nell'anonimato, immergersi nell'anonimato, quasi negare ciò che gli è stato rivelato. E la cosa paradossale è che la sua fuga, quella che sta cominciando, dimostra che la vocazione lo ha colpito profondamente. Se così non fosse, egli sarebbe rimasto indifferente. La sindrome di Giona, una paura in parte giustificata, di essere annientati dall'esperienza, è in un certo senso l'aver capito che la vocazione porta ad affrontare l'incognito, forse persino la morte. E allora l'istinto di conservazione, la paura in parte giustificata, si ridesta e in un certo senso suggerisce la fuga. Ma in quello che va capitando a Giona c'è l'autentica ironia, e cioè ignora che è quella sua scelta di fuggire dalla chiamata ad essergli fatale. E difatti invocherà sino al punto più estremo la morte. Ma il suo conflitto interiore, un'esperienza penso che non ha risparmiato nemmeno noi in qualche momento della vita, il suo conflitto interiore consiste nel prendere coscienza di una vocazione così straordinaria che sfida le regole umane comuni. Riceve la parola di Dio come un ordine impossibile. Va a Ninive, proclama lì quello che io ti dirò di annunciare. Avverte di fronte a questa chiamata un senso di colpa, la paura di assumersi quella responsabilità, che lo porterà a fuggire a Tarsis, appunto nella direzione antitetica a quella indicata. In fondo, questa ribellione di Giona si consuma in nome di una idea, una sola idea. È inconcepibile, parlando obiettivamente, essere chiamati a fare l'impossibile. Questa è l'idea di Giona. Ed è un'idea, parlando con obiettività, in parte giustificata. Nessun Dio darebbe logicamente un ordine simile. La missione di recarsi a Ninive, di proclamarvi la distruzione della città, è semplicemente assurda. Se c'è un Dio capace di una chiamata così assurda, si deve fuggire quanto prima e quanto più lontano possibile. In sostanza, nel nome del suo equilibrio, Giona inizia un viaggio che ha il senso del ragionevole, secondo la sua idea, e che in qualche modo giustifica la sua fuga dal Dio in cui crede. Anzi, è interessante che nella confessione di fede dica creatore del mare e della terra, cioè il fondamento di tutto. Ma che cosa è chiesto da Dio a Giona? È chiesto di andare al di là dei suoi limiti. Esattamente come è stato chiesto ad Abramo, andare verso il paese che io ti mostrerò. E sono espressioni che si dicono facilmente. Infatti, il vero paradosso del credente che porta il nome di Giona, l'ambiguo, l'oscillante, il vero paradosso sta in questo: prima di ricevere il comandamento vocazionale e anche dopo, quest'uomo non è libero. Solo accettando la propria responsabilità davanti alla parola appellante di Dio mostrerebbe di essere libero, per la semplice ragione che egli riconoscerebbe il progetto fondamentale della sua persona, la sua ragion d'essere, il suo senso ultimo. Teoricamente, e anche a buon diritto, si può affermare che Giona ha davanti a sé più di una possibilità esistenziale. Tra il sì e il no vi sono certo numerose scelte possibili. Però, da quando il comandamento vocazionale è dato, una sola cosa è capace di fare di Giona l'uomo che è veramente. Si tratta quindi di realizzare la sua vocazione, di recarsi a Ninive, dove deve proclamare il suo messaggio. Sinché Giona rifiuta questo, cioè di essere Giona, la sua storia non può essere completa. In definitiva, quindi, il tratto umano antieroico di Giona ci permette di porci al suo stesso livello. Nessuna sua azione, nessuna sua reazione è tale da non poterci identificare con lui. Non siamo invitati a imitare un eroe omerico, dovremo parlarne della differenza fra gli eroi della Grecia e i sapienti della Bibbia. Non siamo invitati a imitare un eroe omerico o un eroe in genere, ma a capire dalla sua vicenda in che cosa consista veramente la libertà. Giona non cerca di diventare immortale, non è alla ricerca di nessun Graal, perché sa che il tesoro gli è donato. Gli basta aprire la mano per riceverlo, o secondo un'altra metafora, gli basta mettersi alla presenza di Dio. Il segreto della vita, dirà il Vangelo, è accogliere la vocazione di diventare viventi e vivificati. E allora potremmo dire, avviandoci alla conclusione, oggi riprenderemo qualche elemento di ciascuno di questi tre punti. Anche il libretto di Giona, in profonda sintonia con tutte le scritture, affermano che la vocazione comporta una certa qualità di vita, un divenire che conduce l'essere umano ad essere se stesso grazie a un dialogo permanente con la sorgente della vita, che tutte le scritture chiamano Dio. Ecco, sarà questa la terapia di Dio su quel risentimento comprensibile indotto dalla paura, dal rifiuto della responsabilità, la terapia che Dio opererà nei confronti di Giona. Ed allora termino suggerendo rapidamente qualche breve considerazione. La prima è questa: quello che sin qui abbiamo visto comincia a descrivere il dramma di una persona chiamata da Dio, e l'essenza di questo dramma è che il chiamato deve realizzare la propria missione quasi andando contro se stesso. Siamo di fronte ad una persona che non vede il senso di portare il messaggio della speranza a chi non è fedele a Dio. Ma si scontra questo atteggiamento con l'atteggiamento di Dio, ricco di misericordia, di amore. Ed è questo di Dio un atteggiamento non soltanto sorprendente, ma che origina la ribellione, può originare la ribellione. Nel profeta comincia a incrementarsi, e lo vedremo, una sorta di gelosia per la misericordia di Dio, per il suo cuore aperto a tutti. Anzi, dovrà constatare che quelli che voleva fuggire sono quelli con i quali si trova in questo momento a condividere una situazione di pericolo. Questa forma di gelosia, però, usciamo dal sentimento, è rivolta, credo, verso quella forma paradossale e altissima di rispetto che Dio ha per l'uomo, per la sua dignità e per la sua libertà. Dio non si impone, non costringe a credere, consente persino che si possa vivere senza di Lui. Ma attraverso la storia, attraverso le situazioni, attraverso le persone più disparate, Egli può raggiungerci, sempre in uno stile di rispetto e di pace. Il suo è un amore vulnerabile, non violento. E una simile situazione mi pare attuale anche oggi, come sentiremo nel numero 3 del testo della lettera del Vescovo di Brescia. I credenti, noi, siamo chiamati ad essere profeti della novità dello Spirito nella storia. Non possiamo sfuggire dall'incontro con l'uomo, con l'altro, là dove si trova. Siamo chiamati quindi ad amare tutti, buoni, ingiusti, cominciando l'opera della conversione da noi stessi. Mi sembra quindi che questi versetti, così come mi pare possano essere chiariti, ci inducano a considerare da un lato la possibilità della sindrome di Giona, ma anche a capire che fin tanto che non aderiamo, come o continuiamo ad aderire, alla chiamata che riconosciamo esserci rivolta da Dio, non siamo veramente liberi. Si tratta, come vedremo, della costruzione di un personaggio che in nome del percorso ironico rivela dei contenuti di grande attualità.